ora di punta. Filo diretto.
È il 6 di ottobre, sono passati 3 minuti dopo le ore 15. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto di Radio Immagina da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto a Emilio Tempesta alla parte tecnica, così come a Silvio Garbini che quest'oggi si occuperà dello streaming. Un bentornato nei nostri studi al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Immagina.
Eccoci qua, segretario. Allora, intanto ricordo il numero, visto che siamo in un filo diretto, che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici hanno a disposizione per domande vocali o scritte: 342 14 26 902. Era dal 28 di giugno, perché poi ci segniamo tutto, che non facevamo un filo diretto in presenza. Sono passati 3 mesi, sono accadute un sacco di cose, ci fa piacere quest'oggi di trovarla qui in diretta con noi. Letta, se è d'accordo, io oggi aprirei questo nostro filo diretto parlando di un grande italiano. Si chiama Giorgio Parisi, è un professore dell'Università La Sapienza di Roma, è un fisico e ieri ha ottenuto il premio Nobel. Ripartiamo da quelle che sono state le parole pronunciate ieri da Parisi, sentiamo.
Al di là di quello che si può fare, come diciamo, nei prossimi 5 anni col piano nazionale di residenza e sviluppo, è importante che ci siano dei cambiamenti strutturali per l'Italia, in maniera che l'Italia possa diventare un paese accogliente per i ricercatori. Non ha molta importanza se i ricercatori siano italiani o siano stranieri, ma l'Italia deve essere un paese accogliente, cosa che non è, e come vediamo dal fatto che abbiamo tantissimi italiani che vanno all'estero e pochissime persone all'estero che vengono in Italia. In ogni caso, io spero che questo nel futuro accada, quindi questo è il mio grande auspicio.
Allora, così ieri il premio Nobel, il professor Giorgio Parisi, ci sembrava importante ripartire da qui, segretario Letta?
No, importante non soltanto per la cosa in sé, cioè l'Italia, il suo 20° premio Nobel nella storia, ma anche per le parole che Giorgio Parisi ha espresso e che abbiamo appena ascoltato. Parole belle, forti, condivisibili. Secondo me sono proprio anche un programma politico, mi verrebbe da dire, come fare dell'Italia un paese appunto accogliente di ricercatori e un paese per giovani, quindi un paese che ovviamente lui parla del suo campo, ma sia in grado di essere un motore, essere un incubatore, essere il luogo nel quale la gente vuole essere, vuole stare, non soltanto, come troppo spesso capita, si vuole andare in Italia in vacanza, ma è esattamente l'opposto: andare in Italia per stare dentro un ambiente sfidante, interessante, e portare le proprie competenze e soprattutto, come abbiamo sentito dalle sue frasi, evitare invece che i nostri giovani se ne vadano dall'Italia, che invece purtroppo è uno dei grandi problemi del nostro paese.
È così. Allora, 342 14 26 902, lo ricordo, è il numero che avete a disposizione per comunicare in tempo reale con Radio Immagina, per girare le vostre domande al segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Allora, parliamo del dopo amministrativo e poi vedremo quello che naturalmente domenica e lunedì scorso è accaduto nelle diverse città italiane dove si è votato. C'è stato l'ennesimo strappo della Lega, diciamo così, che Salvini non si è fatto attendere, in particolare sulla questione delega fiscale, in parte per nascondere la sconfitta alle amministrative. In queste ore un nuovo strappo sulla questione discoteche. Salvini sembra tornato quello di una volta, no? Questa è un po' l'impressione che si ha, però questo carica poi inevitabilmente il Partito Democratico di nuove responsabilità. Tutto questo come proseguirà, come andrà avanti nelle prossime settimane, Letta?
L'impressione è che l'azione di Salvini in queste ore sia profondamente influenzata dallo smacco elettorale che lunedì le urne hanno consegnato all'analisi di tutti e che gli italiani hanno visto, in uno smacco elettorale pesante, rispetto al quale mi sembra di poter dire che c'è, come spesso capita nella loro strategia, in parte il tentativo di coprirlo subito con qualcos'altro, in parte anche un tentativo forse di cambiare, di ragionare, di... Allora, tutto questo è profondamente, credo, complesso da vivere nel paese, nel momento nel quale il paese deve rilanciarsi, deve guardare al futuro, il paese deve applicare e usare i soldi del PNRR, e l'Italia non può trovarsi nella situazione appunto di cui stiamo parlando, una situazione nella quale la politica sia fattore di instabilità, fattore di casino. La politica deve essere, deve accompagnare questo rilancio assumendosi responsabilità, e credo che questo sia un punto fondamentale. Quindi noi abbiamo da subito stigmatizzato questi atteggiamenti. Io l'ho detto molto chiaramente, Salvini dà del bugiardo al Premier e chiede agli italiani di giudicare chi ha ragione. Per noi ha ragione Draghi, non Salvini, e io chiedo agli italiani di fare lo stesso, e credo assolutamente che sia importante e fondamentale che su questi punti ci sia chiarezza, che questi giochini continui, estenuanti, che sono sicuramente molto molto faticosi e fastidiosi, perché alla fine creano un rumore di fondo insopportabile, anche perché non è che poi ottiene qualcosa Salvini rispetto alla sua, non ottiene niente, fa solo casino, e credo che sia, tutto questo obbliga a un dispendio di energie inutili. Credo che sia, che gli italiani abbiano chiaro che questo è un danno, ma gli italiani hanno sanzionato questo danno, perché la sconfitta alle amministrative del centrodestra e della Lega è anche e soprattutto per via di questo atteggiamento. Quindi se loro hanno intenzione di continuare, credo che fanno un errore.
Fra l'altro, in questi minuti al leader della Lega ha risposto anche il presidente del Consiglio, direttamente in conferenza stampa al termine del vertice europeo in Slovenia. Ha detto: il governo va avanti, l'azione del governo non può seguire il calendario elettorale, la riforma del catasto non è una patrimoniale. Questo ha detto Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo proprio a Salvini. Restiamo a destra, segretario Letta, la destra estrema, che, perché in Italia poi si ripropone spesso un tema di quel pezzo della destra che non ha fatto, che non vuol fare i conti con il fascismo. C'è stata l'inchiesta di Fanpage, di cui abbiamo parlato anche noi a Radio Immagina, c'è stata la nostra anche piccola e importante inchiesta, abbiamo registrato come si possono ancora oggi comprare online manganelli con una facilità impressionante, manganelli dove c'è scritto Dux. Occorre fare attenzione? E se sì, perché, Letta?
Sì, assolutamente, perché si è capito che c'è una permeabilità evidente. Fanpage ha fatto un pezzo di gran giornalismo documentato, inequivocabile. Basta vedere quelle immagini, non è che uno dice no, quelle immagini, c'è un problema di contesto. Talmente chiare quelle immagini e quelle parole soprattutto, c'è poco da equivocare. Quindi sì, c'è un problema, questo problema è legato alla permeabilità del partito di destra italiano, che non vuole recidere il cordone ombelicale col suo passato fascista, e siamo tornati oggi nel 2021 ancora a temi che pensavamo fossero finiti, e sono tutt'altro che finiti, come si vede anche da tanti atteggiamenti e da tante questioni che capitano in giro. Si vede anche dalla reazione della Meloni, che è stata una reazione stizzita, che nega l'evidenza e che soprattutto non chiarisce, perché continua a ripetere che non c'è spazio per razzisti, nazisti, xenofobi dentro Fratelli d'Italia, e evidentemente non ha mai detto che non c'è spazio per fascisti. E mi sembra che questo sia un tema molto chiaro e profondo. Che siamo ancora a dover discutere di questo nel 2021 lo trovo veramente assurdo, però è così, e io non sono per passare sopra queste cose, per far finta di niente o relegare tutto questo a situazioni di folklore, perché non si tratta di folklore, ci sono tanti elementi che portano a pensare che non si tratti di folklore, e soprattutto poi nella nostra Costituzione è scritto chiaramente che il ripudio del fascismo è la precondizione per non soltanto per le nostre istituzioni per lavorare, ma anche per il comportamento di chiunque, e in particolare di chiunque rappresenti. Nel caso in questione parlavamo del capo di quel partito al Parlamento europeo, quindi oltretutto chi dovrebbe rappresentare quel partito nelle sedi europee, insomma è una cosa che inaccettabile, inconciliabile. Le risposte,
Carlo Fidanza, ricordiamo Carlo Fidanza, il nome del
capogruppo di Fratelli d'Italia, sì, presidente dei deputati di Fratelli d'Italia del Parlamento europeo, tra l'altro per Giorgia Meloni, in quanto leader di Fratelli d'Italia, è anche presidente del Partito dei Conservatori Europei, che è un'altra cosa rispetto al PPE, un partito piuttosto euroscettico, che era stato creato a suo tempo dagli anti-europei inglesi, e ovviamente sono usciti perché non fanno più parte dell'Unione Europea, ma adesso dentro ci sono appunto partiti pochi, un piccolo partito europeo, ma insomma tutti partiti molto anti-europei, e comunque ha una dimensione europea. Ora, che in una dimensione europea possa permettersi il capogruppo di appunto dimostrare questo evidente legame ancora oggi con linguaggi, atteggiamenti e cultura fascista, francamente mi sembra un disastro dal punto di vista anche dell'immagine per l'Italia.
Se certo. Senta Letta, ma dalla Meloni si aspettava parole diverse, perché il leader di Fratelli d'Italia ha chiesto di poter acquisire intanto tutto il girato di fanpage, no? Prima di dare una valutazione compiuta finale.
Ma è evidente che su queste cose non si può, come dire, intervenire col bisturi. Su queste cose è talmente chiaro ed evidente che si interviene. Se non si vuole intervenire, vabbè, allora vuol dire che l'approccio è un approccio di chi sostanzialmente scusa questi atteggiamenti o non è in condizione di sanzionarli, perché tanto sono atteggiamenti talmente diffusi che c'è poco da fare.
Va bene, allora 342 14 26 902 il numero per le domande al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Le leggo un messaggio, allora facciamo così, alterniamo le domande. Dopo la vittoria nelle amministrative volevo sapere se ci sarà una battaglia per la riforma della cittadinanza italiana. In più volevo sapere se la riforma sarà più inclusiva, perché con la legge attuale i requisiti economici sono davvero alti, specie adesso con il problema del Covid, per i ragazzi che hanno vissuto tutta la loro vita in Italia e che sono anche laureati. Non ci si può pensare ad una legge più focalizzata sull'integrazione culturale piuttosto che economica, scrive Fadlon. Spero di aver letto correttamente il nome.
Sì, sono d'accordo con quello che viene detto. La questione però essenziale è sapere che la nostra vittoria alle amministrative purtroppo non ha cambiato di una virgola i numeri che ci sono in Parlamento. E la legge la si fa in Parlamento. Questo lo dico perché in Parlamento il Partito Democratico è oggi il 12% del Parlamento, perché noi perdemmo le elezioni del 2018 e, oltre ad aver perso quelle elezioni rovinosamente, abbiamo subito delle scissioni, come è noto, quindi tanti parlamentari se ne sono andati, e quindi noi oggi fisicamente rappresentiamo il 12% del Parlamento. Questo lo dico perché quando si vede uno scarto tra le cose che noi proponiamo e quello che poi accade in Parlamento, cioè il fatto che alcune di queste nostre proposte non riescono concretamente a diventare norma di legge, questo non è dovuto alla nostra scarsa volontà o scarsa efficacia, è dovuto al fatto che questo Parlamento è costruito così. Il che vuol dire che noi continueremo a proporre e a tentare, ma che per molte di queste questioni, anche forse per questa, se non ci riusciremo in questa legislatura, dove comunque stiamo tentando e tenteremo di trovare una maggioranza, che ripeto però è una cosa non semplice, noi ne faremo bandiere importanti per la nostra campagna elettorale del 2023, e in quel caso, quando sono convinto avremo la maggioranza nel 2023, allora a quel punto noi governeremo e in Parlamento con la maggioranza potremo approvare ciò che riteniamo importante. È un grande peccato non averlo fatto nella scorsa legislatura, quando eravamo maggioranza, perché lì siamo arrivati vicini e sarebbe stato, credo, un passo molto molto importante, molto utile. Non l'abbiamo fatto, non l'hanno fatto, io non c'ero a quel periodo, ed è stato un errore, credo, non farlo, perché penso che stiamo parlando di una questione di una nuova legge sulla cittadinanza, è assolutamente fondamentale nel nostro paese, non possiamo continuare con le norme che abbiamo oggi.
Va bene, molto chiaro. Amministrative, guardando naturalmente a quello che sarà il ballottaggio fra 10 giorni, visto che la partita è ancora lunga, si parla del nuovo centrosinistra, lei ha parlato del nuovo centrosinistra, del nuovo Ulivo oggi. un importante quotidiano, il The Guardian, titola nell'edizione la rinascita del centro-sinistra. Allora, adesso le leggo una domanda di un nostro ascoltatore che si incrocia con quello che è stato il metodo che lei ha adottato nella sua campagna elettorale a Siena, no? L'ascolto del territorio, la politica di prossimità, lo stare vicino poi di fatto a elettori e elettrici, al metodo che poi è stato scelto nell'elaborazione di un discorso importante come quello delle agorà democratiche, che sono iniziate, lo ricordiamo, il primo di settembre e che andranno avanti fino al 31 dicembre. Chiede Paolo da Torino: ha ancora più senso e si comprende fino in fondo la sfida delle agorà? A me convince molto l'idea di apertura, di allargamento e di discussioni sulle questioni che vogliono rafforzare la democrazia partecipativa. Passati i ballottaggi, riusciremo a dare ulteriore impulso alle agorà?
Musica per le mie orecchie. Per me è la missione più importante di questo periodo. Sì, vincere le elezioni amministrative è fondamentale, ma noi dobbiamo trasformare, ammodernare il nostro progetto politico e soprattutto rafforzare la democrazia e la partecipazione. Come? Il percorso della democrazia partecipativa che abbiamo costruito con le agorà democratiche è lo strumento per me fondamentale, ed è uno strumento che ha dato fino adesso ottimi frutti, grandi potenzialità. Bene, adesso dobbiamo però farlo veramente partire alla grandissima. Fino adesso si stanno iscrivendo tante migliaia di italiani. Io vi invito, per chi non l'ha ancora fatto, a iscriversi alla piattaforma digitale www.agorademocratiche.it. Iscrivendovi alla piattaforma digitale, firmando e sottoscrivendo la carta dei valori e versando un euro, perché la piattaforma digitale costa molto e quindi questo ci serve per ritornare delle spese, o in parte almeno delle spese della piattaforma digitale, che ribadisco è la più avanzata anche tecnicamente, politicamente, che ci sia in Europa, perché la piattaforma digitale si chiama Decidim, lanciata dal Comune di Barcellona per la sua attività di coinvolgimento e partecipazione, usata oggi dalla Conferenza sul futuro dell'Europa, dalla Commissione Europea. Quindi è uno strumento fantastico di partecipazione. Bene, bisogna che noi la lanciamo ancora di più, quindi io vi invito a considerare questo strumento come la chiave del nostro futuro, il modo per cambiare il nostro partito, per rendere la base protagonista e non invece per continuare in una logica in cui il partito è fatto sostanzialmente di un centro, di un capo che comanda, che dà la linea, di un po' di gente che fa comunicazione e poi basta. No, un partito è intelligenza collettiva, questo è quello che io ho sempre detto e sono assolutamente convinto di questo. Abbiamo fatto tante agorà in questo mese di settembre, agorà importanti e molto efficaci. Ne abbiamo fatte alcune durante la campagna elettorale, devo dire che hanno funzionato benissimo, che c'era chi diceva ma il metodo delle agorà non è proprio da campagna elettorale, invece è venuto fuori che è un metodo efficacissimo per fare una bella campagna elettorale, perché le agorà sono state un'ottima occasione di ascolto, di coinvolgimento delle persone. La campagna elettorale non è soltanto parlare, è anche ascoltare, e io l'ho sperimentato in questi due mesi di campagna a Siena, in provincia di Arezzo. Devo dire interessantissimo per me, perché mi ha consentito di cogliere gli umori veri del paese, la sensazione della gente, molto interessante. Le agorà sono queste, saranno queste, così come le agorà sono anche il modo per cui le persone parlano, ma non c'è nessuno che si parla addosso, si parla 5 minuti.
E poi la parola a Cristiano ne sa qualcosa,
perché lui è un po', fa il cattivo normalmente in queste situazioni, toglie la parola al quarto minuto, al quinto minuto, ma è così, perché così funziona. Quando si partecipa a un'agorà così, dopo 2 ore uno sembra che abbia appena cominciato, perché hai ascoltato talmente tante idee interessanti dette in pochi minuti che alla fine non ti sei annoiato e ne hai tratto soltanto beneficio.
Allora, segretario Letta, facciamo una cosa, prendiamoci una piccola pausa, visto che ci sono ancora un sacco di temi da discutere assieme ai nostri ascoltatori. Intanto il numero per i messaggi 342 14 26 902, torniamo tra pochi istanti, restate con noi.
I've paid my dues time after time, I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes
Così, di nuovo in diretta con il filo diretto in questo 6 ottobre, in studio ospite il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta. Il numero, ve lo ricordo, per le domande 342 14 26 902. Allora, prima di tornare sui prossimi ballottaggi, Letta, su quello che accadrà fra 10 giorni, le leggo un altro messaggio. Scrive Davide: carissimo segretario, le scrivo dalla Sicilia, la prego affinché fin da subito si ricerchi una figura valida per il governo della regione e una coalizione più larga possibile, come è avvenuto in diverse città nelle amministrative. Un altro governo Musumeci sarebbe un disastro per la mia terra. Grazie sempre per quello che sta facendo. Davide Letta.
Grazie a Davide. La Sicilia è al centro della nostra attenzione, ci sono degli importanti appuntamenti elettorali, tra l'altro in questo momento in Sicilia, uno per tutti, Caltagirone, anche per il valore simbolico che Caltagirone ha, e li seguiremo e cercheremo di dare una mano con il massimo di impegno. Siamo tutti molto attenti a quello che succede in Sicilia. Ha ragione, assolutamente, noi dobbiamo preparare la nostra proposta politica per la Sicilia in modo approfondito, con attenzione, con impegno, e soprattutto non dobbiamo arrivare all'ultimo momento. Totalmente ragione, lo dico perché io, davanti alle esperienze che abbiamo fatto in Calabria, e in Calabria abbiamo trovato una candidata bravissima, abbiamo fatto insieme a lei una bellissima campagna elettorale, Amalia Bruni, che io voglio cogliere questa occasione per ringraziare, una neuroscienziata esperta di malattie degenerative che ha fatto veramente un gesto d'amore per la sua terra e per la politica. Sarà capo dell'opposizione adesso in consiglio regionale, perché lì abbiamo perso, fatto una bellissima campagna elettorale, ma mi viene di dire, se fossimo stati più bravi noi a essere pronti prima e non dopo, diciamo, tante discussioni, tanto dibattito, arrivare a fare questa scelta un po' troppo sotto, Forse saremmo riusciti a convincere i calabresi e saremmo riusciti a cambiare le sorti della regione. Io penso che avremmo avuto molte più chance. Ecco perché dico, questa esperienza mi ha molto segnato, molto colpito, proprio perché Amalia sarebbe stata la presidente della regione perfetta. Quindi sono d'accordo con Davide, dobbiamo impegnarci presto, dobbiamo individuare la nostra candidatura a presidente della regione e dobbiamo fare una candidata, un candidato che siano in grado veramente di far partire un percorso e di essere in grado di rovesciare questa tendenza. Io sono convinto che sia fattibile e ci lavoreremo.
Allora, segretario Letta, 10 giorni ai ballottaggi. Allora, penso in particolare due grandi, importanti città, Roma e Torino. Allora, bisogna lavorare, alcune linee guida però comuni, penso ai temi Europa, giustizia sociale, lavoro, diritti civili, una particolare attenzione trasversale a giovani e donne. Si riuscirà a portare attorno proprio a questi temi un consenso il più largo possibile, quindi a riuscire a conquistare anche queste amministrazioni di queste due città?
Io nei prossimi giorni, nelle prossime ore, nei prossimi giorni cercherò Calenda, cercherò Conte, cercherò Renzi, cercherò tutti coloro che rappresentano partiti, movimenti con i quali possiamo dialogare nelle città che vanno al ballottaggio, in cui ci sono i nostri candidati, in cui i partiti e i movimenti di queste persone, rappresentati da queste personalità politiche, non facevano parte della coalizione al primo turno. Parlerò con loro, ma dirò a loro che appunto noi non faremo, non proporremo apparentamenti e non proporremo accordi di governo basati su posti, assessorati e quant'altro. Noi però faremo una proposta ai cittadini, ovviamente innanzitutto di Roma, di Torino e di Trieste, i tre capoluoghi di regione che votano e nei quali i nostri candidati Roberto Gualtieri, Stefano Lorusso e Francesco Russo sono impegnati. Cercheremo di convincere gli elettori, e gli elettori sono convinto che saranno disponibile ad ascoltare le nostre ragioni, perché il ballottaggio non è la continuazione del primo turno, con tutti gli screzi e un po' i veleni che sono rimasti di una campagna elettorale che per forza di cose al primo turno da molte parti è stata una campagna elettorale fatta anche di contrapposizioni dure. In questo caso il confronto è per l'appunto tra noi, i nostri tre candidati e la destra. Credo che sia talmente evidente che il confronto è tra noi e la destra che non ci sono molti altri discorsi. A Roma, se puta caso, penso che non succederà, ma se puta caso dovesse vincere Michetti, ci sarebbe un palco di festeggiamenti in cui la Meloni sarebbe la principale a festeggiare, con tutto il mondo che sta attorno alla Meloni. Probabilmente ci sarebbe anche Fidanza stesso, che si è appunto non è stato certo espulso dal partito, ma è sempre lì. E ecco perché io dico, noi dobbiamo dirlo chiaramente, queste sono elezioni in cui ci siamo noi da una parte, dall'altra parte c'è la destra, e quindi noi dobbiamo parlare chiaramente agli elettori di Roma, di Torino, di Trieste. A quegli elettori dobbiamo dire chiaramente e dobbiamo chiedere di lasciare da parte le discussioni che ci sono state nel primo turno, anche quegli screzi che ci sono stati. Dobbiamo chiedere chiaramente un voto che tenga conto di questa contrapposizione tra noi e la destra, e credo che penso a Roma, insomma, non credo che si voglia far tornare il mondo di Alemanno, ecco, a governare la città di Roma, perché di fatto questa è l'unica esperienza recente che è esistita legata a quell'entourage, a quel mondo lì. Ecco perché io penso che sia molto importante che in questo momento i nostri candidati sindaci, come hanno già deciso di fare, parlino agli elettori direttamente, e questo è quello che io dirò appunto ai leader politici con i quali parlerò nei prossimi giorni, dicendo loro: vi chiedo di fare uno sforzo che comprenda questa situazione. Dirò loro che appunto noi non ci proponiamo di fare accordi tra virgolette di vertice, ma parleremo agli elettori e chiediamo a tutti gli elettori di considerare per appunto questa situazione, la situazione in cui ci siamo noi, oppure c'è la destra. Se non vinceremo noi, sarà la Meloni a festeggiare, nel caso di Roma per esempio, e io penso che la maggioranza larga dei romani non voglia avere Michetti sindaco e non voglia avere la Meloni a festeggiare lunedì sera.
Letta, senta, non so se su questa cosa di Roma vuole aggiungere l'altro, perché la domanda che le vado a leggere, che le manda Alessandro da Roma al 342 14 26 902, le chiede ancora sul ballottaggio di Roma. Dice: secondo lei come farà Roberto Gualtieri a riportare alle urne quanti lo hanno votato, insieme ad allargare i suoi consensi intercettando quelli che al primo turno hanno votato Calenda oppure la sindaca uscente Raggi?
Ma io credo che ci sia da una parte la necessità di mettere chiaramente in evidenza, e mettere in evidenza in modo molto forte ed evidente, il progetto politico che Roberto ha messo in campo, metterlo in evidenza anche dal punto di vista proprio dello suo sviluppo, le idee che ha messo in campo, le idee sul futuro dell'Expo, le idee sull'applicazione a Roma dei soldi del PNRR, tante cose credo molto importanti e molto significative che ha annunciato, quindi di renderle ancora più visibili, rendere evidente che questo è un ballottaggio a due. Chi non vota aiuta oggettivamente Michetti in questa fase tra coloro che hanno votato per Calenda o per la Raggi, e soprattutto chi decidesse di votare per Michetti, poi quel tipo di candidatura è un tipo di candidatura che si porta dietro non soltanto il candidato, lo si è visto e la gente può giudicarlo, ma anche il mondo che c'è dietro. Ecco, insisto su questo punto: il mondo che c'è dietro, visto che la Meloni non ha voluto dare risposte che siano risposte chiare, il mondo che c'è dietro la Meloni è il mondo che è stato visto dentro il documentario di Fanpage, e credo che questo i cittadini romani non lo vogliano. Aggiungo che conta molto il profilo dei due candidati. Roberto Gualtieri sarà un grande sindaco europeo di Roma. Essere un sindaco europeo vuol dire lavorare con una logica di Roma capitale, credo che questo, capitale europea, credo che lui sia la persona giusta per fare questo.
Benissimo, perfetto. Allora, ancora domande. Buongiorno segretario, prima di tutto congratulazioni per i risultati. La mia domanda riguarda i giovani, pensando anche ai ballottaggi, quindi restiamo in tema anche amministrativo. E come pensa di contrastare il nichilismo giovanile, mancanza di un fine per un futuro incerto e ostile, di un ruolo nella società di cui parla Umberto Galimberti, e riaffermato ieri a Di Martedì da Diego Bianchi, che ha raccontato della figlia diciottenne per niente motivata alla prima esperienza di lavoro? Come pensa di conquistare quegli stessi giovani che lottano per una giustizia climatica e che non hanno esitato minimamente a firmare il referendum su eutanasia e cannabis? Grazie, Marina Calabrese da Milano.
Ma bella domanda di Marina. Anch'io ieri sono rimasto colpito da quello che Diego Bianchi ha detto, citando il fatto che appunto sua figlia gli raccontava che era andata al primo voto insieme ai suoi amici e che andare al primo voto l'aveva fatto sostanzialmente senza grande entusiasmo. È vero che c'è un calo di passione per l'esercizio democratico da parte dei più giovani, ma io non vedo calo di passione per l'azione politica da parte dei giovani, perché i Fridays for Future sono un'azione politica che li ha coinvolti tantissimo. Il punto vero, e guardate che le agorà democratiche le facciamo proprio per questo, è come trovare modalità per cui la nostra democrazia sia più partecipativa. Cioè, non si può al cittadino dire semplicemente: ecco, il tuo potere è ogni 5 anni vai al seggio, sei uno su 2,5 milioni, il caso di Roma, voti e questa è la tua azione. No. Io credo che i giovani che hanno partecipato appunto ai Fridays for Future, i giovani che sulla sostenibilità stanno facendo un lavoro straordinario, io credo che dobbiamo veramente essere molto molto nei loro confronti attenti, più attenti ancora, dimostrano che c'è voglia di partecipare. Noi dobbiamo far evolvere la nostra democrazia, renderla più partecipativa. Le agorà democratiche servono a questo. Se noi ci fermiamo agli strumenti classici della democrazia rappresentativa, senza metterci dentro strumenti di democrazia partecipativa, non ce la faremo. Ripeto, come ho sempre detto, questa non è democrazia diretta, quella che io propongo. La democrazia diretta non ha funzionato, non funziona secondo me laddove è portata all'estremo. Non sto parlando del referendum, il referendum così come è codificato in Italia funziona, ma la democrazia diretta alla fine delle piattaforme Rousseau ha dimostrato un sacco di limiti. Credo che ci sia molto di più da fare, e questo molto di più ha bisogno e rende necessario un lavoro che è un lavoro che secondo me per l'appunto deve essere fatto attraverso nuovi strumenti, nuove forme di partecipazione. Detto questo, bisogna che ai giovani gli diamo però la possibilità di esserci. Io ho cercato nella mia campagna elettorale a Siena e ad Arezzo, per me è stata la cosa più bella, ho visto tanti giovani protagonisti, ho dato loro ruoli di responsabilità anche nella mia campagna elettorale, sono stati veramente bravissimi, abbiamo festeggiato insieme, è stato un momento molto importante, molto bello. Bisogna dare loro ruolo. Se si dà il loro ruolo, le cose funzionano.
Va bene, è chiaro. Allora, un messaggio che arriva dalla Brianza, le scrive Mario Villa. Caro Letta, complimenti per l'elezione. Una domanda trattino osservazione. Perché il Partito Democratico ha una connotazione così poco ecologico-ambientale? Quello della crisi climatica e delle conseguenze gravi anche a livello economico-sociale dovrebbe essere in cima alle vostre priorità. Invece è relegato dal PD a generiche e rare affermazioni di principio. Secondo me, visto che anche 5 Stelle hanno perso per strada la forte iniziale spinta ecologista, voi dovreste essere il partito che si fa carico del più importante e grave dei problemi che affliggono l'umanità. Grazie, se vorrà rispondermi.
Beh no, ha assolutamente ragione, a me dispiace questa domanda, mi dispiace molto perché vuol dire che non siamo abbastanza bravi a rendere visibile il fatto che per noi è una priorità questa, il tema della sostenibilità, della lotta al cambiamento climatico. Se io ripenso anche alla mia stessa campagna elettorale a Siena d'Arezzo, abbiamo fatto 3 agorà esattamente su questo tema o sui legami tra questo tema e le questioni del territorio, del paesaggio, dell'agricoltura. Io vorrei sempre di più fare del Partito Democratico il più grande partito ambientalista italiano e un grande partito ambientalista europeo, mantenendo la nostra identità, ma sapendo che la nostra identità è la sostenibilità declinata nei due passaggi, nelle due accezioni, la sostenibilità sociale e la sostenibilità ambientale. Le due devono stare insieme, perché non c'è lotta al cambiamento climatico efficace senza giustizia sociale. Questo è il punto sul quale dobbiamo lavorare. Quindi prendo questa domanda come un giusto stimolo. Mi dispiace, perché io spero che sia più visibile quello che noi facciamo su questi temi, e faremo di più.
Va bene, 342 14 26 902, le leggo un'altra domanda, non perché lei debba rispondere, anche perché in parte ha già risposto, poi se vorrà farlo naturalmente rispondere. Scrive Cristina dal circolo di Rora a Como. Buon pomeriggio, volevo intanto congratularmi con il segretario per le elezioni alle suppletive di Siena e di Arezzo, zone a meccare, avendo un bisnonno aretino, e poi sono d'accordo sull'allargamento della coalizione a tutte le forze progressiste. Credo che sia la strada giusta anche per convincere gli indecisi e il partito del non voto. Non so se la vuole salutare, anche perché la risposta l'ha già data Letta.
Ma sì, penso che dobbiamo allargare la coalizione. Io ho lavorato a Siena, abbiamo vinto anche per questo, abbiamo ottenuto una coalizione larga. Questa coalizione è stata efficace, sono stati dentro tutti. A Siena ho avuto dentro Conte, Calenda e Renzi, e alla fine ha funzionato. Mi hanno dato una grande mano i Verdi, i socialisti, le liste civiche, mi ha dato una grande mano Articolo 1, la sinistra italiana. Insomma, è stata una coalizione che ha funzionato e abbiamo vinto, e non c'è stato mai un distinguo, mai uno screzio, abbiamo lavorato molto bene insieme.
Senta Letta, una curiosità personale, no? Visto che lei ha detto l'altro giorno, commentando il risultato delle amministrative, siamo tornati in sintonia con il paese, ma c'è stato un momento durante questa campagna elettorale che lei ha capito che è quello che stava accadendo?
Ma sì, ho capito che stavamo tornando in sintonia con il paese quando ho visto che alle agorà che noi stavamo organizzando sui diversi temi, benché fossero durante una campagna elettorale, tutti quelli che noi invitavamo venivano. non c'è stato un rappresentante di associazione di categoria, di mondo universitario, di volontariato, di associazionismo che abbia detto di no agli inviti che abbiamo fatto, anche se questi avvenivano una settimana prima del voto, due settimane prima del voto. Sono venuti sempre tutti, abbiamo sempre avuto queste agorà piene di persone, magari qualcuno di loro non votava per noi, ma venivano. E venivano, e questo per me è stato un elemento fondamentale. Lì ho capito che eravamo tornati in sintonia con il paese, perché ho capito che ci consideravano interessanti, interlocutori interessanti, anche se magari non ci votavano. Questo è il punto essenziale. Tornare in sintonia con il paese per me vuol dire questo.
Segretario Letta, facciamo una cosa: un'ultima piccola pausa e poi rush finale fino alle 16.
Amo il sale della terra, amo il sale della vita, amo il sale dell'amore, amo il sale che c'è in te. I tuoi occhi sono pieni di sale, i tuoi occhi sono pieni di sale. Quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di guardare. Le tue labbra sono piene di sale, le tue labbra sono piene di sale, di quel sale mattutino che tu prendi in riva al mare. Di quel sale che a pensarci ti vien voglia di baciare. Il tuo corpo è pieno di sale, il tuo corpo è pieno di sale, di quel sale che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di sognare. La tua mente è piena di sale, la tua mente sale mattutino che tu prendi in riva al mare, di quel sale che a pensarci ti vien voglia di pensare.
Siamo così arrivati alle 15:46, l'ultima parte del nostro filo diretto con il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta qui in studio con noi. Il numero di telefono per i vostri messaggi 342 14 26 902. Sono arrivate, Letta, molte domande sul tema donne, un tema che ricorre spesso nel dibattito. Oggi abbiamo letto molti autorevoli commenti sulla mancanza di sindaci. Che in particolare, scorrendo poi i nomi degli eletti nei consigli comunali, si nota che nelle liste del Partito Democratico molte donne sono state elette, però resta di fatto il problema. Allora, la domanda che le leggo le scrive Claudia da Siena: in questi giorni di vera felicità per i risultati elettorali salta agli occhi la mancanza di sindache. Il Partito Democratico si è impegnato affinché nel PNRR fosse inserita una clausola sull'utilizzo dei fondi per superare l'attuale gap che penalizza così fortemente le donne italiane. Tu, segretario, hai detto che il PD sarebbe stato il guardiano dell'applicazione della clausola. Ora che siamo più forti, porteremo a compimento questo obiettivo?
Sì, sicuramente sì, perché l'abbiamo voluta noi quella clausola, la vogliamo portare avanti, sarà un elemento essenziale perché è trasversale a tutte le voci di bilancio del PNRR, cioè non è una voce come tante altre, come capita per esempio sulla imprenditorialità femminile, che è una piccola voce insieme a tantissime altre. No, in questo caso è trasversale, vale per tutte, ed è un vincolo all'utilizzo dei fondi del PNRR al percentuali elevate che dovranno essere stabilite settore per settore, ovviamente, lo dico settore per settore, ci sono alcuni campi nei quali è difficile immaginare una presenza di lavoro femminile, alcuni settori nei quali ovviamente c'è un bisogno di lavoro fisico maggiore rispetto ad altri avranno percentuale minore, ma molte altre avranno percentuali maggiore, ma la sostanza è che tutto sarà una forma di moltiplicazione di occupazione femminile. Per me è la più importante norma del PNRR e lo dico perché è fondamentale che il tema del recupero di ruolo delle donne nella nostra, più che recupero, il rilancio del ruolo delle donne nella nostra società avvenga a tutti i livelli, anche in politica. Anch'io mi rendo conto benissimo che il nostro metodo di selezione dei candidati, candidate, sindaci, presidenti di regione, ha fatto sì, anche attraverso le primarie, in gran parte dei posti l'abbiamo fatto tramite le primarie, quindi l'hanno scelto i militanti e alla fine hanno scelto degli uomini, e questo è legato al fatto che i punti di partenza sono diseguali perché gli uomini sono sempre avvantaggiati per il passato che si portano dietro e per tanti metodi con i quali si fa politica. Quindi io, è uno dei temi sui quali sto lavorando di più, è ancora anche per questo che ci sono particolarmente rimasto male per il dato della Calabria, perché lì avevamo una donna veramente bravissima e purtroppo appunto le cose sono andate diversamente da come speravamo, ma sarà il nostro capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Calabria, sono sicuro che farà un gran lavoro.
Allora, ancora domande al 342 14 26 902. Segretario, al momento in Veneto per il Partito Democratico c'è un'unica speranza di recuperare terreno, venirci a fare una proposta di federalismo fiscale socialmente accettabile per tutto il paese. Quello che chiedono i leghisti qui è il federalismo fiscale, bisogna lanciare un'OPA sulla Lega Operaia non razzista e ambientalista, bisogna parlare con Zaia, tu hai sia il carisma che l'autorevolezza per spostare numeri e idee nel cuore della Lega, ma bisogna iniziare ora per raccogliere i frutti poi nel 2023. La domanda è: cosa pensi di fare nei territori come il Veneto, dove il Partito Democratico parte fortemente svantaggiato? Insomma, quella non è una zona facile.
No, bella domanda, perché anche in queste elezioni amministrative il Veneto rappresenta uno dei punti deboli, i nostri risultati sono sotto la soglia delle nostre aspettative e io sono, per dirci la verità, sempre e comunque, quindi noi dobbiamo in Veneto trovare una chiave per parlare alla società veneta, al Veneto profondo. Intendiamoci, in Veneto oggi scontiamo il fatto che dall'altra parte abbiamo, lo devo, quando le cose vanno ammesse è bene ammetterle, insomma, scontiamo il fatto che dall'altra parte abbiamo una figura, una delle più forti che ci sia in Italia, perché il governatore Zaia è oggettivamente una figura forte e importante ed è una figura che ha una sua capacità di essere in sintonia con la sua regione, che oggettivamente gli invidio, ovviamente su linee politiche che non sono le nostre, però ha questa capacità di stare nel corpo della società veneta che oggettivamente gli invidio, e questo rende per noi tutto molto più complicato. È proprio la terra nella quale c'è un rappresentante della controparte, dei nostri avversari politici, che riesce a essere così profondamente integrato e con nelle radici della sua terra, e questo rende molto più difficile il nostro lavoro oggettivamente. Quindi non può che essere il nostro un lavoro di scavo e un lavoro soprattutto di andare anche noi alla radice del problema, cercare di lavorare non sul brevissimo, perché sul brevissimo non caveremo un ragno da un buco, ma a costruire candidature, personalità, profili, rapporti con la società veneta che siano più profondi, per prepararsi al dopo Zaia, perché il dopo Zaia sta per cominciare. E io sono convinto che il dopo Zaia debba essere un dopo Zaia nel quale noi possiamo giocare il nostro ruolo. Sono convinto che possa essere così.
Letta, 10 giorni ai ballottaggi, come vivrà queste giornate? Ci può anticipare qualcosa qui, visto che si trova insomma nella radio del Partito Democratico?
Le vivrò come ho fatto gli ultimi 3 mesi. Negli ultimi 3 mesi ci siamo sentiti tante volte con Radio Immagina, ma ci siamo visti poco, perché la verità è che negli ultimi 3 mesi sono stato a Roma praticamente niente. Sono stato sempre fuori, ovviamente ho girato per tutta l'Italia e poi sono stato molto nei 35 comuni del collegio che abbiamo vinto la domenica e lunedì. E quindi da adesso le prossime due settimane, io aggiungerei le prossime tre settimane, perché poi c'è anche il ballottaggio del 24-25 di ottobre nelle regioni a statuto speciale, perché si vota anche in Sardegna, in Sicilia e si vota in Alto Adige. Ci sono delle città importanti che vanno al voto, adesso mi viene in mente Merano, ho citato Caltagirone, cito Carbonia, cito Olbia in Sardegna, insomma città importante in cui si va al voto. E quindi il ballottaggio, il primo voto è domenica prossima, quindi il ballottaggio sarà due settimane dopo, quindi abbiamo davanti quasi tre settimane, una ventina di giorni, saranno molto importanti, perché tutte queste città, sono tanti i capoluoghi di provincia che vanno al ballottaggio fra 10 giorni, e noi dobbiamo combattere in ognuno dei capoluoghi di provincia. Non dobbiamo combattere soltanto per Roma, dobbiamo farlo per Roma, ma c'è Isernia che vota, c'è Latina che vota, insomma tanti posti importanti, Savona, Varese, insomma tante città, oltre ai capoluoghi di regione che ho citato prima, a Trieste dove c'è Francesco Russo, a Torino dove c'è Stefano Lorusso, ho citato Roma con Roberto Gualtieri, ma c'è Benevento, c'è Caserta, insomma Savona, tutto l'impegno ce lo mettiamo, ce lo metteremo, Varese che ha un, insomma, è bella, emblematica, importante per tutto quello che rappresenta, insomma veramente ce la metteremo tutta in questi 10 giorni, chiamo tutti alla mobilitazione massima, non fermiamoci al successo elettorale, perché guardate, il successo elettorale che abbiamo avuto sarebbe facilmente coperto se noi perdessimo in una delle grandi città che va al ballottaggio, sarebbe facilmente coperto se noi perdessimo tutti gli altri capoluoghi di provincia. Quindi adesso comincia una seconda partita, non un secondo tempo, è una seconda partita, e questa seconda partita noi dobbiamo assolutamente vincerla. È come quando sei in un campionato, stasera no, gioca l'Italia,
sì, stasera
Spagna,
c'è Italia-Spagna a San Siro, nel suo stadio,
esatto, mio stadio,
no vabbè, penso alla sua squadra, al Milan.
Quest'anno va fortissimo anche la mia altra squadra, cioè il Pisa, che è capolista,
è così,
in Serie B, con un capocannoniere di cui sentirete parlare, ricordatevi questo nome che per Pisa è un nome un po' strano, il capocannoniere si chiama Lucca, ma detto questo sta segnando a ripetizione, ricordatevi questo nome, Lucca. Però ecco, dicevo, in tutto questo noi veramente dobbiamo metterci adesso il massimo in questi 10 giorni, impegno totale per questi ballottaggi, lo faremo veramente con grandissimo impegno, perché dicevo prima abbiamo vinto le semifinali, però c'è la finale da vincere. Se uno ha vinto la semifinale, poi non è che rimane nella storia perché ha vinto la semifinale, c'è la finale da vincere, e le finali appunto, a partire da quella di Roberto Gualtieri a Roma, di Stefano Lorusso a Torino e di Francesco Russo a Trieste, sono fondamentali.
Insomma, il riposo può attendere almeno per il momento. Vabbè, Letta, in bocca al lupo, grazie per essere stato con noi quest'oggi, ci risentiremo
presto.
Grazie
a Radio Immagina, al lavoro fantastico che Radio Immagina sta facendo come infrastruttura di comunicazione, di ascolto delle agorà democratiche. Se non ci fosse Radio Immagina, bisognerebbe inventarla.
Poi è stato fatto, quindi insomma siamo qui anche per questo. Letta, grazie per essere
grazie
stato con
voi,
noi.
Grazie.
Ci fermiamo qui. Grazie a Emilio Tempesta alla parte tecnica, Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, alla redazione Stefano Gaggelli, Stefano Minnucci, Maddalena Carlino, Roberto Soriani, insomma tutti coloro che hanno lavorato a questo filo diretto. Da parte di Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio, a presto.